weekend divino.
Grappoli di religiosità popolare. Hey! Hey!
Un saluto agli ascoltatori di 105 Live, la radio vaticana in diretta da parte di Lucas Duran al microfono. Ringraziamo Mario Scatton in console che ci aiuta a mandare in onda questo nuovo appuntamento prenatalizio con Weekend Divino, la rubrica che ogni venerdì e per chi ci ascolta in replica la domenica mattina ci porta in giro per il centro Italia a caccia di paesi e tradizioni. A questo proposito voglio subito dirvi che a partire dalla prima settimana di gennaio e quindi da sabato 7 Weekend Divino cambia giorno di programmazione, non più il venerdì ma bensì il sabato alle 12:35 con replica sempre la domenica alle 9. Questo è un importante annuncio per quanto riguarda gli orari di Weekend Divino, in particolare il giorno settimanale che cambia dal venerdì al sabato. E peraltro ritorniamo all'atmosfera natalizia di questi giorni. Oggi ci collegheremo con un paese, una cittadina in provincia di Teramo che festeggia questo periodo in particolare con un presepe vivente subito dopo il giorno di Natale, vale a dire il 26 dicembre. Ancora non vi dico qual è il nome di questa cittadina. Per il momento invece, come mia abitudine, vi leggo alcuni dati riguardanti uno dei santi ricordati nella giornata del 23 dicembre, vale a dire Saint-Yves di Chartres, vescovo. Yves, siamo in Francia, quindi nacque verso il 1040 presso Beauvais a Rouen, vicino a Rouen, in una agiata famiglia. Dopo gli studi a Parigi e in Normandia, Yves fu nominato canonico di Nesle in Piccardia, regione storica della Francia settentrionale, ma dopo qualche anno venne richiamato a Beauvais da Guido, vescovo di quella città, il quale gli diede l'incarico della direzione del monastero dei canonici regolari di Saint-Quentin, che era stato appena fondato. E così Yves ne divenne la guida dal 1078 al 1090 e la fama della sua saggezza si diffuse in tutta la regione. Aveva circa 50 anni quando il clero e il popolo dei fedeli di Chartres, sede della grandiosa cattedrale gotica la cui costruzione sarebbe iniziata proprio in quel XII secolo, designò Yves come loro vescovo al posto del deposto Goffredo, accusato di simonia. Goffredo si appellò a Roma, ma il papa Urbano II gli diede torto, confermando l'investitura di Yves. Ma anche il re di Francia, Filippo I, come privilegio di quei tempi, gli consegnò il pastorale. Ma quando fu chiesto all'arcivescovo di Saint-Richer, suo metropolita, di consacrarlo, questi si rifiutò, non essendo stato consultato nel processo romano contro Goffredo. A questo punto Yves decise di andare direttamente dal papa, che però aveva dovuto lasciare Roma per rifugiarsi a Capua, dovendo sfuggire ai soldati dell'imperatore di Germania Enrico IV, impegnato nella lotta per le investiture. E fu così a Capua che verso la fine del 1090 Papa Urbano II lo consacrò vescovo di Chartres. I primi anni del suo episcopato furono contraddistinti per lo scontro con il re francese Filippo I, il quale aveva contratto un matrimonio adulterino con Bertranda di Montfort. Il vescovo si oppose, suscitando l'ira del re, che lo fece mettere in prigione per molti mesi. Ma dopo la sua liberazione, Yves riprese le sue proteste sia contro il re sia contro i vescovi che gli erano favorevoli, ricorrendo perfino a Roma affinché non venissero eletti in sedi episcopali i partigiani del sovrano, che fu scomunicato nel 1095, anno in cui il papa Urbano II venne in Francia al concilio di Clermont, dove predicò la prima crociata. A tale assise era presente anche Yves, come pure a quello del 1100 a Poitiers. Il santo vescovo continuò la lotta contro il sopruso reale finché nel 1104 Filippo I, separatosi da Bertranda, venne riammesso nella comunità cattolica dal nuovo papa Pasquale II. Nella sua opera episcopale primeggiano circa 300 lettere dense di consultazioni canoniche, teologiche, pratiche amministrative, interventi nei grossi affari del suo tempo che permettono di conoscere il progresso della riforma gregoriana attuata per mezzo della competenza e dello zelo episcopale che lo distinse. Morì il 23 dicembre del 1116 a Chartres e fu subito considerato un santo, in particolare nelle diocesi di Beauvais e Chartres, che gli tributarono un culto specifico. Papa San Pio V ne concedette l'ufficio ai canonici regolari del Laterano il 18 dicembre del 1570. Questi sono alcuni dati riguardanti Saint-Yves di Chartres, vescovo, ricordato nella giornata del 23 dicembre. Tra poco il collegamento con la cittadina protagonista della puntata di oggi di Weekend Divino. Per il momento però prendiamoci una pausa musicale insieme con Eugenio Finardi.
mezzo alla gente. Osservo tutto ma non tocco niente. Mi sento strano e poco importante, quasi fossi trasparente. E poi resto fermo e non muovo niente. La sabbia scende molto lentamente. L'acqua è chiara e si vede il fondo, limpido finalmente. Ma no, non voglio essere solo, no, non voglio essere solo, no, non voglio essere solo mai. Ma no, non voglio essere solo, no, non voglio essere solo, no. Non voglio essere solo sulla collina delle giovani erbe. Mi avvicinavo sempre di più a loro, quasi per istinto. E poi sa come dolci lungo i muri, bandiere tenue più sotto il sole. Passa un treno, era un temporale, sì, forse lo era. Ma lei chinava il capo per salutare in strada tutti quelli colpiti da stupore. Da lì si rifletteva chiaro in una tazza scura, in una stanza più sicura. Oh, ma no, non voglio essere solo, no. Non voglio essere solo, no, non voglio essere solo mai. Oh, 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 no, no, non voglio essere solo, no, non voglio essere solo mai, non voglio essere solo mai.
E queste sono le belle note di Eugenio Finardi, accompagnato da Rossana Casale, per le ragazze di Osaka. Non andiamo ad Osaka, non andiamo così lontano, ma andiamo in una bella cittadina dell'Abruzzo, in provincia di Teramo, che ha avuto già occasione di essere celebrata da Weekend Divino. Noi torniamo contenti in occasione di una bella manifestazione che caratterizza proprio il periodo natalizio. Parliamo del presepe vivente e parliamo in particolare di Giulianova. Giulianova in provincia di Teramo, da dove abbiamo il piacere di dare il benvenuto al nostro gradito ospite, vale a dire a Walter De Bernardinis, che è il direttore di Giulianova News, periodico legato proprio alle manifestazioni, a tutte le notizie riguardanti Giulianova. E oltre ad essere il direttore di Giulianova News è anche il portavoce della parrocchia centrale, vale a dire il Duomo di Giulianova. Non è vero, Walter?
Sì, certo, la parrocchia di San Flaviano.
Ecco, allora,
innanzitutto, il patrono che si festeggia il 24 novembre.
Siamo lieti di averti con noi per parlarci di questa manifestazione importante, il presepe vivente che si tiene a Giulianova. Quando?
Allora, si tiene lunedì 26 dicembre, è il sedicesimo anno. Non consecutivo, perché capita insomma che alle volte il maltempo ci rovini la festa, però il venerdì 6 gennaio ci sarà eventualmente una seconda edizione.
Quindi il 26 terremo d'occhio le previsioni meteorologiche, vedremo che tempo fa a Giulianova e soprattutto grazie ai numeri che poi ci darà
certo.
A fine trasmissione Walter De Berardinis, questo ci permetterà appunto di sapere se il 26 o il 6 gennaio. Entriamo nel vivo, facci vivere in qualche modo quello che potranno ammirare coloro che poi verranno a Giulianova. Come si organizza questo presepe? Dacci un po' una fotografia.
Certo, allora, come dicevo prima, sono 16 anni che organizziamo questo evento. Si tiene come tradizione il 26 dicembre nel cuore del centro storico di Giulianova, perché per chi non è addetto insomma ai lavori o comunque non frequenta queste zone, Giulianova è disposta su due livelli, quindi la parte verso il mare e una parte in collina. E qui c'è questo bellissimo borgo rinascimentale e quindi il giorno 26 dalle 18 alle 22 di sera a gruppi si entra per visitare gratuitamente questo presepe vivente.
Un numero chiuso che via via però poi viene aperto per permettere una maggior fruizione del presepe, giusto?
Certo, l'organizzatore ha scelto questo metodo, ma per un semplice fatto, perché far entrare in massa la gente, non, siccome sono diverse scene, non riesce a capire o comunque ad entrare nel vivo della rappresentazione, perché ricordo che è pur sempre una rappresentazione religiosa.
Certo.
Quindi non è uno spettacolo insomma ludico, ecco.
Assolutamente. Tra l'altro tu parlavi di 200 figuranti, come vengono scelti?
Mediamente abbiamo quei 100-150 figuranti che sono fissi. La maggior parte sono di locali e ci abbiamo un 15% che sono delle città limitrofe. La selezione avviene, abbiamo scelto negli ultimi tempi il mezzo telematico, quindi sul sito ufficiale che è presepevivente.net il potenziale o comunque chi è interessato all'evento fa una semplice iscrizione con una mail, mentre negli ultimi 3 anni abbiamo deciso che per il ruolo della Madonna e di San Giuseppe avviene proprio una selezione, cioè un'iscrizione, una sorta di casting, se così vogliamo dirla. Ecco.
Ah, ecco, quindi interessante. Senti, tra i tanti figuranti, Gesù Bambino come viene scelto?
Allora, Gesù Bambino viene scelto così, con questo criterio: i nati almeno residenti, perché negli ultimi tempi si nasceva pure a Giulianova, eravamo uno dei 4 punti nascita. Purtroppo negli ultimi anni, con la crisi, più che altro i tagli sulla sanità pubblica, Giulianova ha perso il punto nascita. Quindi
certo.
Abbiamo messo come criterio almeno residente, e almeno deve avere da 0 a 4 mesi. Abbiamo anche una culla che giustamente è commisurata insomma
certo,
al nascituro.
È giustamente.
Una particolarità di questo presepe è questo, che molta gente nelle prime fasi, nei primi anni si lamentava che il classico presepe tradizionale, quindi il visitatore una volta che vede il presepe non ritorna. Invece noi abbiamo avuto questa idea di dargli un titolo, cioè un filologico al presepe, quindi il 16° anno l'abbiamo chiamato il re dei re, per un semplice motivo: Dio nella rivelazione biblica è presentato come il grande re che domina da sovrano nel cielo e sulla terra, e quindi abbiamo scelto questo titolo e abbiamo dato una serie di scene dove rappresentiamo tutti i re. Appena arriva il visitatore trova un narratore che racconta la richiesta di un re, dopo si passa a Saul, quindi ogni scena c'è un re: Davide, Salomone, il regno di Israele, dopo c'è il regno di Giuda, Nabucodonosor, Ciro di Persia, Erode, Melchiorre, Baldassarre, Gasparre e alla fine la profezia. E qui si accede a quest'antica torre del castello della cinta muraria dove c'è la Natività. Se posso aggiungere che in passato ho avuto diverse associazioni con persone diversamente abili che vengono volentieri, perché ha un'altra particolarità questo centro storico: non ha barriere architettoniche, quindi che ne so, scalette, punti insomma pericolosi, è tutto a raso. E quindi ecco, chi ha anche difficoltà può accedere, ecco, a differenza di altri presepi che si svolgono nei paesi di montagna o comunque in zone
di difficile accesso. Quindi questo, esatto. Abbiamo dato una bella descrizione, anzi ampia, più ampia anche del normale per quanto riguarda il formato della nostra trasmissione, ma mi sembra che sicuramente ne valesse la pena, quindi
sì,
ricordiamo
sì,
a partire dalle 18 del 26 dicembre. Non abbiamo più tanto tempo per parlare di tanti degli altri argomenti tipici di Weekend Divino, però tu ci hai detto già che il centro storico, proprio il nucleo antico rinascimentale di Giulianova, di per sé vale moltissimo. Nei dintorni di Giulianova che cosa si può fare di bello?
Allora, prima che mi dimentico, Giulianova, il prese vivente, è inserito in un programma natalizio che dal 1 al 6 gennaio, quindi dal 1 dicembre al 6 gennaio, e si chiama Giulia Eventi. Quindi ogni sera, ogni giorno c'è un evento che racchiude, insomma, coinvolge bambini, adulti, anziani, quindi mostre, musica.
Quindi in ogni caso vale la pena, in ogni caso in questo periodo natalizio, di visitare Giulianova. E quindi dicevamo, nei dintorni di Giulianova che cosa ci puoi suggerire in sintesi?
Allora, in sintesi vi posso citare Civitella del Tronto, siamo nel 150° anniversario, c'è la fortezza borbonica, dopo ecco ci abbiamo la città di Teramo alle nostre spalle, a mezz'ora di macchina, che fa anche micro eventi, comunque tutto legato al Natale. Dopo c'è la bellissima cattedrale di Atri e di Teramo da visitare, e dopo c'è questa bellissima costa teramana che si può visitare anche in bici, perché ci sono dei ponti, c'è una pista ciclabile che copre tutta la costa. Ecco.
Ecco, quindi belle idee, bei suggerimenti da parte di Walter De Berardinis, che a questo punto ci dirà anche, sempre in sintesi, quali sono i piatti tipici della gastronomia della zona di Giulianova.
Allora, Giulianova in particolare è il pesce, il piatto che la fa da padrone, però io oggi mi ero insomma trovato questa chicca di parlarvi delle mazzarelle teramane.
Dici tutto.
Che sono degli involtini di interiore d'agnello avvolte con delle foglie di lattuga, e sono proprio è un piatto caratteristico di questa provincia, cioè della provincia di Teramo, e questo non manca mai negli appuntamenti tradizionali, quindi Natale, Pasqua, cioè gli eventi più importanti che si vivono dentro le nostre famiglie.
Le mazzarelle.
Proprio le mazzarelle, ecco, sono degli involtini verdi legati, ecco, sì, sì, con questo interiore d'agnello.
Ecco, questa mi sembra una bella chicca, oltre naturalmente, come giustamente ricordava Walter, il pesce, che è un piatto naturalmente importante vista anche la vicinanza del mare. Per arrivare, per godere di tutto quello di cui ci hai parlato, Walter, che strada occorre fare da Roma in particolare?
Allora, in particolare da Roma, la 24, si arriva alla barriera di Teramo, senza uscire si collega alla superstrada che si chiama la Teramo Mare, si arriva all'altezza di Mociano, qui c'è uno svincolo dove c'è l'indicazione per Giulianova, praticamente 7-8 minuti di auto da Mociano.
E invece da Roma quanto ci vorrà, più o meno?
Ma da Roma 2-3 ore
a seconda del traffico,
sì, esatto.
Ma ne vale la pena tutto questo periodo, abbiamo detto, non soltanto il 26 dicembre per il presepe vivente, ma abbiamo visto fino al 6 gennaio ci sono tante manifestazioni che proprio caratterizzano,
esatto,
il Natale a Giulianova. Io voglio ricordare ancora il sito internet di Giulianova News, vale a dire www.giulianovanews.it, e invece Walter, che numero di telefono possiamo lasciare?
Allora, io lascio quello dell'organizzazione, che è 328 58 11 626. Questo numero che ho dato si trova anche sul sito ufficiale.
Perfetto, io ripeto,
presepevivente.net.
Noi questo sito lo inseriremo naturalmente anche sul nostro sito, che tra poco ricordo, comunque www.presepevivente.net, è molto facile, il numero è il 328 58 11 626. Io ringrazio moltissimo ancora una volta Walter De Berardinis.
Grazie a voi.
A lui e a tutti i
Giuliesi.
A tutti i giuliesi, vedi, a tutti i giuliesi un naturalmente felice periodo natalizio, tanti tanti auguri per questo periodo, anche per l'inizio dell'anno nuovo. Grazie ancora Walter.
Grazie a voi.
Per quanto riguarda la puntata di oggi, la potrete ritrovare come sempre sul nostro sito internet, le www.radiovaticana.org/105live. Vi ricordo che dalla prima settimana di gennaio, quindi dal 7 gennaio, Weekend Divino cambia giorno di trasmissione per la prima messa in onda, vale a dire dal venerdì al sabato, sabato alle ore 12:35. La replica viene mantenuta la domenica alle ore 9. Per quanto mi riguarda, un buon proseguimento di giornata e di ascolto con i programmi di 105 Live.
Weekend divino.
Grappoli di religiosità popolare. Hey!